live, ci siamo.
Ci siamo.
Oggi apriamo il nostro garage a Francesco Brami.
Benvenuto Francesco.
Salve, salve a tutti.
Allora Francesco, io direi di iniziare subito a capire chi è Francesco Brami e che tipologia di percorso ha fatto fino ad arrivare a, insomma, ai giorni nostri.
Ok, allora come vedete ho i capelli bianchi e anche meno, quindi non sono un ragazzo che ha fatto la startup per poi dopo lanciarla e venderle. Ho una certa età e una certa esperienza. Sono CEO e anche co-founder di una startup fintech che è Change Capital, che è diventata, considerate che è partita a maggio del 2019, in questi ormai quasi 4 anni, siamo quasi al quarto compleanno, è diventata una piattaforma di intelligenza artificiale che ha innovato l'accesso al credito e alla finanza agevolata alle PMI italiane. Tutto nasce da una semplice questione. Allora, io cosa intendo per fintech poi alla fine? Intendo che deve essere la tecnologia a supporto di problematiche, anche perché ormai parlare di fintech, ragazzi, è roba vecchia. Andava bene nel 2019, ma voi immaginate PSD2, Open Finance, Open Banking, Embedded Finance e ora Buy Now Pay Later, cioè sì, un soggetto che non è banca o intermediario può vendere i prodotti come se fosse una banca o un intermediario. Immaginate a cosa siamo arrivati. Quindi certo, ormai parlare di fintech è già vecchio, passati questi 2 o 3 anni. Devo dire la verità che nel male, purtroppo, nella tragedia del Covid c'è stata una forte accelerata, perché la gente è stata comunque costretta a utilizzare la tecnologia e cominciare anche a parlare di fintech e di prodotti digitali anche nel mondo della finanza. Detto questo, come nasce l'idea? Nasce da me e da Tiziano Cittadini, che è l'altro co-founder. Abbiamo sempre comunque parlato con le imprese e abbiamo sempre cercato di trovare soluzioni per le imprese. Perché
ma quindi già vi occupavate di questo tipo di tema, argomento?
Esatto,
oppure avete...
Esatto. No, no. Già si parla, cioè noi abbiamo sempre fatto questo, io ho sempre fatto il mediatore creditizio, comunque ho sempre aiutato le imprese a trovare finanza nel sistema bancario, mentre Tiziano ha sempre fatto il consulente alle imprese, anche lui per risolvere varie problematiche anche come corporate finance. Quindi,
quindi l'ambito era questo.
Era quello, esatto. Okay, esatto. Okay, okay. Ma secondo me, guarda, ti dico anche la verità, eccetto eccezioni, se noi pensiamo anche agli unicorni o comunque pensiamo ad Amazon, cioè o anche a Netflix, era gente che faceva quel lavoro e l'ha digitalizzato. Cioè anche l'idea di Netflix, lui lavorava su quell'ambito lì.
È partito proprio nel spedivano, quindi esatto, avevano sfruttato cercando di portare direttamente a casa
esatto,
il meccanismo di Blockbuster, cioè nel senso.
Esatto, esatto.
Poi
ma
dopo,
anche, ma sì, anche Bezos con Amazon, lui veniva dalla vendita, ha cominciato a digitalizzare la vendita sì, all'inizio dei libri e poi dopo è partito. Cioè, quindi non, eccetto eccezioni come Facebook, che
certo,
sono nate veramente in una notte da un'idea, dopo sinceramente è difficile trovare...
La normalità è
esatto,
più questa, ecco.
La normalità
a sfruttare,
è avere un'esperienza, un lavoro tradizionale e cercare di digitalizzarlo. È un po' quella la chiave volta. Quindi è un percorso nato 20 anni fa, perché comunque sia, io era già dal 2000 che facevo questo tipo di lavoro. E dove era la difficoltà? Era la difficoltà del nostro imprenditore che mi diceva: ma quanti fogli ci vogliono? Ma quanto tempo ci vuole per avere una risposta? Ecco l'idea di Change Capital, perché se andate nel nostro sito online, quello che noi chiediamo all'imprenditore è la partita IVA e basta, non gli chiediamo né cellulare, né email, né soldi, e con un semplice click gli diamo cosa? Gli diamo la risposta di quanta liquidità lui ha bisogno e riusciamo a portargli attraverso i nostri partner. Considerate che abbiamo più di 70 partner all'interno della piattaforma, che sono banche tradizionali, challenge bank e anche fintech vere e proprie. E in più all'interno della nostra intelligenza artificiale sono stati mappati tutti i loro pre-screening. Quindi con un click riesco a dire all'imprenditore se ho soluzioni per lui oppure no. Quindi ho risolto la domanda che mi faceva l'imprenditore. Quanti
velocizzi
fogli ci...
questa parte, esatto, riesci quanti... a ottimizzare?
Perché mi chiedevano quanti fogli ci vogliono? Zero, ti chiedo la partita IVA. Quanto tempo ci vuole un click? E ti do le risposte. Ecco da dove è nata l'idea di Change Capital, di una piattaforma di intelligenza artificiale. Chiaramente in questi 4 anni c'è stata una forte evoluzione della nostra realtà, non è nata su quello che vedete ora. Immaginate che il sito, non ti dico le volte che si sono cambiate, la piattaforma, siamo mi sembra alla terza o alla quarta rilascio, ma è stata completamente modificata rispetto alla prima, anche perché comunque bisogna essere bravi con questo nuovo metodo agile o agile, certo. Quindi essere veloci a cambiare, trovare le soluzioni, cambia il mercato e quindi adattarsi immediatamente. E questo ci ha portato anche a cambiare piattaforme e sito.
Chiaro. Io ti volevo fare una domanda e più riguardo te. Cioè, quando hai studiato qualcosa a livello universitario per fare quello che fai adesso o ti ci sei ritrovato e poi ti sei formato prima magari di aprire la startup o comunque nel mentre aprivi la startup?
Allora, io come formazione, vabbè, dopo il liceo ho fatto economia e commercio a Firenze con il vecchio ordinamento, okay. Prima erano famosi 4 anni, e dopodiché effettivamente dopo la laurea ho subito fatto un po' questo tipo di lavoro, quindi mi sono sempre approcciato un po' sul mondo delle PMI e della mediazione.
Quindi già venivi dire, più o meno dall'ambito finance?
Sì, comunque sia finance, o comunque sia mi piaceva, ecco, quell'ambito lì, e il mondo dei bilanci e quant'altro. E come ti dicevo, prima di fare Change Capital, comunque ho fatto 20 anni di lavoro in questo ambito, ecco. Quindi non è nata per caso.
E dal punto di vista poi tecnico di come nasce un'impresa, un'azienda, fatto uso di investimenti esterni oppure vi siete autofinanziati? Da questo punto di vista, ecco, qual è stato l'approccio, magari anche perché e magari difficoltà che ci possono essere state nella fase proprio iniziale?
Allora, su questo voglio essere chiaro, senza girarci troppo intorno, anche perché comunque sia sono una persona schietta per chi mi conosce, senza troppi giri. Allora, parliamoci chiaro, ragazzi, se ne raccontano tante, se ne leggono tante, in Italia funziona che i soldi non te le dà nessuno. Quindi all'inizio ce le metti te, o comunque sul business plan non te le dà nessuno, mettiamo, mi sono espresso male, nel business plan non te le dà nessuno, ok? Quindi è inutile dire ma in America, ma in Inghilterra, ma nei film, sì, quelli sono film, quelli dell'America, in Inghilterra. Quindi all'inizio siamo partiti con le nostre forze, con il nostro capitale sociale, abbiamo preso un piccolo finanziamento in banca, dopodiché siamo partiti, perché comunque che siano investitori, che siano fondi di investimento, che siano venture capital, quello che ti pare, vogliono comunque parlare con l'imprenditore o comunque con un'azienda che un po' di fatturato lo produce o comunque si capisce che lo sta producendo. Quindi siamo partiti da soli, poi invece nel 2021 abbiamo fatto il primo aumento di capitale dove è entrata una banca del territorio. E poi invece nel 2022, quindi l'anno scorso, il 31 di agosto, abbiamo fatto un secondo aumento di capitale dove è entrato un'ulteriore banca e una multinazionale della consulenza. Però come è andata? Devi fare 20.000 pitch per poi forse destare interesse a 5 per poi dopo forse chiudere con uno. Ecco, quindi il percorso è di prepararsi a fare molti incontri e far capire che già stai fatturando e che aumenterai questo fatturato in modo veloce. È un po' quella la chiave di volta. Ci sono anche bandi agevolati per le startup, non sono anche quelli velocissimi, bene dirlo subito, hanno le loro tempistiche, c'è da presentare la domanda, c'è da farsi approvare la domanda con i loro tempi, c'è da rendicontarla, quindi è vero sì che ci sono degli aiuti, però con i loro tempi. Quindi ritorno al discorso che inizialmente bisogna metterci i mezzi propri.
Quindi il famoso Lean Startup Approach che abbiamo visto, i vari... Cioè, tutto bello sulla carta, tutto bello dal punto di vista teorico, nei fatti poi comunque un minimo di investimento devi prevederlo, perché...
Questo sì, immagino valga qui come vale per il resto dell'Europa, possiamo dire, oppure una
cosa... Allora, guarda, su quello io ti dico della mia esperienza, sull'estero non apro bocca. Okay. Io penso che comunque in un momento poi come ora, con tutto quello che sta succedendo, ragazzi, perché sono fallite banche, penso che sia difficile trovare investitori che ti danno i soldi sul business plan.
Okay.
Resumo, che sia molto difficile.
Allora, la mia domanda sorge spontanea. Quando hai avuto l'idea, hai mai pensato magari di non aprirla in Italia? E se no, perché proprio deciso di... Cioè, cos'è che ti ha convinto a dire ok, l'apri in Italia, considerando che comunque il tasso di... possiamo dire in quale le startup comunque vengono accettate, o comunque il tasso di fallimento delle startup è molto alto da noi.
Molto alto.
In generale, sì. Molto alto.
Molto alto in generale, esatto. Senti, no, non ho avuto dubbi per un semplice motivo, ma ritorno un po' all'inizio della mia chiacchierata. Sono convinto, scusami, di conoscere bene il mio settore di appartenenza. Okay. E anche il mercato da dove vengo, che è chiaramente quello delle PMI italiane. Quindi non ho mai avuto dubbi di concentrarsi e partire da dove, da quello che conoscevo.
Avevi già visto, cioè, lavorando già in questo ambito, magari avevi
una... Per me è stato naturale, ecco, cioè, okay, sinceramente. Perché poi oltretutto nasceva, come dicevo, dall'esigenza dell'imprenditore italiano, cioè il fatto della burocrazia, il fatto di dare delle risposte veloci. E quindi mi sono concentrato, non ho mai avuto dubbi di dire parto qui in Italia.
Ok, certo. E abbiamo parlato della raccolta, cioè della ricerca comunque di, in qualche modo, investitori. Se hai da raccontare qualche, diciamo, insight, qualche retroscena, avete detto che avete fatto tanti pitch, avete fatto tanti incontri, tutti chiaramente difficili poi da portare avanti, diciamo, i rapporti con... Cioè, quindi anche a livello magari emotivo, a livello... Cioè, come avete affrontato questi momenti, che sono momenti importanti, yeah, perché definiscono come la tua idea può andare avanti o, chiaro, espandersi?
Oh, guarda, allora, ti dico anche qui la verità. All'inizio c'è emozione quando fai i primi, non te lo nascondo, perché ti ritrovi delle persone che non conoscono te, che di solito hanno poco tempo, quindi devi essere con poche parole o in modo veloce far capire la tua idea, far capire come sta andando, far capire il tuo business plan, il tuo business model e cosa ti aspetti, e quindi non è mai facile. Quello che io suggerisco è questo: farne tanti, il più possibile. Cioè fare più incontri possibile, anche quelli che pensi ma no, perdo tempo, ma lasciamo perdere, tanto non mi ascoltano. Ecco, invece sono semmai stati quelli che poi invece si sono chiusi per quello che riguarda anche Change Capital. Sì, quindi mai aver paura di presentare la propria idea, di farne il più possibile a 360 gradi, dai fondi di investimento a private equity, a club deal. Quindi provare anche lì tutte le strade, sono sincero, acceleratori e quant'altro, perché non è mai detto poi nella vita, o quello che pensavi te che non ti davano risposte invece è proprio quello che ti dà risposte, o che vede nella tua idea il qualcosa. Essere il più sciolti possibile, chiaramente sono persone che faranno domande, che andranno nel tecnico perché investono soldi. Quindi essere sicuri di sé, essere sicuri anche dei numeri che hai messo nel business plan, quindi che siano effettivamente reali, ma più che altro far capire perché sono venuti fuori quei numeri, cioè la base che c'è stata per dire il prossimo anno farò 1 milione di fatturato. Sì, vabbè, in base a cosa? Cioè fammi capire, ecco, è più importante quello che sparare numeri a caso poi nei business plan che non riusciamo a giustificare, perché è chiaro che se poi dopo l'investitore capisce che l'hai scritti lì così per coinvolgerlo,
impressionare
o impressionare, però esatto, non c'è stata una base matematica e economica sotto, ecco, può finire anche lì la chiacchierata, sicuramente non ci investirà sicuro, ecco.
Ok, che poi se vogliamo c'è questo per una startup, possiamo vedere per una startup anche questo fatto dei pitch degli investitori eccetera, un po' anche quello che noi tra un po' dovremmo iniziare a fare, che è cercare un internship, perché
cioè, abbiamo semplicemente un lavoro,
un internship obbligatorio da
uguale
fare,
è uguale. È come fare un colloquio,
tantissimi curriculum nella speranza di riuscire a forse farne uno.
E guarda, ecco, anche un'altra cosa che voglio dire, nel secondo aumento di capitale c'erano più interlocutori che volevano investire, chiaramente più difficile il primo. Fatto il primo, hai rotto un po' il ghiaccio anche nel mercato, è più facile dopo fare.
Ma perché le altre aziende vedono che già qualcuno ha avuto il coraggio, esatto, diciamo, esatto, di investire nell'azienda, esatto, stessa?
Qualcuno ci ha già investito, quindi insomma viene vista già in un altro modo. Cosa voglio dire? Quando ti capita che semmai fai il round B, il round C e quant'altro, quindi hai più scelte, il nostro ragionamento nel secondo round è anche lì una scelta industriale e strategica, cioè bisogna essere bravi anche dopo a chi ti dai effettivamente fiducia e equity, ma che sia anche un partner che per te può essere strategico per una crescita più veloce a quel punto.
Ok. Stavo ripensando al discorso che abbiamo fatto proprio a inizio puntata. E per quanto riguarda il cambiamento velocizzato dalla questione pandemia, e la domanda che mi stavo ponendo è: qua è vero che il mondo fintech è stato molto velocizzato, ma il mercato era pronto per questo cambiamento? E in quel caso, se avete avuto delle difficoltà, dato che avete aperto proprio in quel periodo, e quali sono state le maggiori difficoltà che avete avuto superare?
E in generale anche ora, cioè nel senso, poi dipende dalle applicazioni finanziarie che si fanno, però in generale abbiamo parlato di buy now, pay later, eccetera, ancora c'è un po' di scetticismo verso questo tipo di applicativi che vedi, non vedi, poi che succede, ma poi la banca... magari a una persona di 20 anni, ok, ma un'azienda, non so se è così,
okay,
così
immediato. Allora vi faccio ridere e vi dico anche degli episodi che sono successi per davvero. 2019, quindi ancora no, pandemia, eccetera. Noi si è cominciato già a digitalizzare anche la firma dei contratti. Ci sono dei provider che non c'è, okay, attraverso l'OTP, per voi e ora sembra normale, nel 2019 no.
4 anni fa.
Firma digitale.
Esatto, e 4 anni fa. E praticamente si mandava all'imprenditore il link dove lui poteva andare e firmare con il telefonino il contratto senza doverci andare. Allora, la maggior parte li stampava, li firmava e te le rimandava, ok? Certo. Quindi è come non avevi fatto nulla. Poi c'è stato invece un episodio fortissimo di un imprenditore di Pistoia che mi fa: no, lei brami, lei mi può mandare quello che gli pare nel cellulare, se lei non viene io non firmo nulla. No, ma guarda, okay, no, lei se non viene, non viene. Quindi io sono dovuto andare, okay? Pandemia, tutte queste risate che si fanno ora sono state superate, perché effettivamente ora tutti gli imprenditori hanno lo SPID e quindi noi si fa firmare con lo SPID e con l'OTP e tutti lo sanno fare. Anche noi all'inizio, quando alcune pratiche si facevano in video call in distanza, sembrava di parlare con Marte, invece ora è diventato
Normale.
normale. Quindi tutto questo aspetto effettivamente è superato. Invece ancora quello che sta dicendo Matteo è vero, cioè il fintech e quindi piattaforme fintech o comunque fare la finanza in modo digitale nel 2019 non era conosciuto da nessuno. Pochissime aziende, pochissimi nomi. Con il Covid c'è stata un'accelerazione, però al tempo stesso ancora si parla di numeri piccoli, ok? Quindi rispetto al mondo finanziario che noi conosciamo. Immaginate che proprio piattaforme di fintech sono state utilizzate solo dal 5% delle nostre imprese, quindi niente. Sta
Zero,
crescendo, però
cioè,
ancora niente.
tutt'oggi 5%.
Sì, tutt'oggi. Tutt'oggi sono dati del 2022, quindi ora un
Ok.
po' di più, ma insomma ancora sono numeri piccoli, quindi ancora non è conosciuto, tant'è vero, secondo me il compito anche di Change Capital è quello proprio di educare l'imprenditore a questi nuovi prodotti, insomma fare anche lì delle masterclass, dei webinar e quant'altro. Al tempo stesso cosa ancora sta succedendo? Che alcune delibere vengono prese attraverso anche la PSD2, quindi il collegamento dei conti correnti. Alcune fintech collegando i conti correnti ti danno la delibera. Non ti nascondo che qui c'è ancora molta paura da parte degli imprenditori, che di dietro ci sia una truffa, che ci siano l'hacker che ti scarica tutto il conto corrente e poi te lo richiede in Bitcoin dietro, ok? E anche qui ritorna che sei te che gli dici no, guarda, non è una truffa, fidati di me, serve per avere la delibera e l'erogazione. Quindi il nostro compito è un po' quello. Però ancora questi tipi di finanza o di prodotti è poco conosciuta e ancora c'è molto scetticismo.
Lo scetticismo può essere anche dovuto dal fatto che finanza decentralizzata, blockchain, queste tecnologie e soprattutto le fluttuazioni del mercato che hanno vissuto e che sono state, diciamo, viste da tutti, percepite da tutti, cioè il fatto che blockchain in X anni, 2 anni arriva a 50.000 dollari, cioè nel senso, e anche i down repentini che varie cripto hanno avuto, cioè questa immagine di ok, l'associazione proprio di applicazioni finanziarie tramite tecnologie digitali o comunque qualcosa che non è percepito come
Tangibile.
banca tangibile, esatto, hanno spaventato di più e hanno reso ok, va bene il Covid, va bene lo sviluppo tecnologico che poi c'è stato e ci doveva essere. Ma rendono questo scetticismo può essere dovuto anche a questo oppure cioè.
Secondo me è più dovuto a tutte le notizie che ogni tanto leggiamo o sentiamo delle varie truffe online. È più dovuto a quello, sono sincero. Secondo me c'è molta paura perché hai visto molte volte nel telegiornale o comunque nei vari giornali truffa online, truffa online, hackeraggio, ecco, c'è più
Ok.
quella paura lì. Quindi
L'immaginario
più
generico di essere della frode,
sì,
sì. Ok,
e dei dati sensibili, perché sai, collegare comunque conti correnti è sempre un dato molto sensibile, quindi c'è molta paura che dall'altra parte, ecco, questi dati poi vengono recepiti per altre cose. È più quello lo scetticismo dell'imprenditore.
stavo pensando, per quanto riguarda l'Italia in sé. Ci sono delle regolamentazioni, delle restrizioni, magari anche dal punto di vista sicurezza, proprio riguardante questa cosa qui, comunque dello scambio di informazioni importanti tramite internet, quindi online, oppure comunque se ci sono delle agevolazioni per fare in modo anche che questo settore del fintech si
Cresca, si
espanda, perché il
espanda.
5% è veramente poco.
Allora, senti, in Italia ci sono queste caratteristiche. Il nostro tipo di lavoro, che chiamiamolo mediatore creditizio, anche se ormai non è più un mediatore creditizio, è più una piattaforma di intelligenza artificiale, è comunque un ambiente vigilato da un organismo di vigilanza che si chiama OAM. quindi bisogna essere iscritti in un elenco e sei vigilato, non ti dico come una banca, comunque c'è un organo di vigilanza che fa le ispezioni, devi avere alcune caratteristiche sia la società che i dipendenti collaboratori, se no non puoi fare questo tipo di lavoro.
È già una garanzia.
È già una garanzia, perché in altri paesi, tipo la Spagna, non esiste.
Non aprite sto affidde che in Spagna.
No, per il nostro tipo di lavoro. Okay. Io ti dico per il nostro tipo di lavoro.
Sì.
Poi, allora, come regolamentazione, c'è stato proprio la regolamentazione del mondo del crowdfunding a livello europeo, che è stato il primo passo in avanti. E secondo me non sarà l'unico, cominceranno a regolamentare anche altro, e anche lì hanno fatto un regolamento che vale per tutta Europa per le piattaforme di crowdfunding, equity e lending, quindi con una serie di paletti che prima invece non esistevano, sia paletti per la piattaforma e anche a beneficio del consumatore stesso, e lì c'è stata una forte evoluzione. Poi in Italia, come anche in altri paesi, se molte piattaforme che fanno operazioni di medio e lungo termine sono proprio delle banche, poi sono challenger bank, quindi sono banche senza sportello, ma sono banche, quindi con tutta la vigilanza certo. Di Banca Italia.
Una curiosità mi era venuta in mente, perché noi in genere parliamo sempre dell'Italia come un paese un po' vecchio, un po' in questo stato di stasi in cui l'innovazione fa sempre un po' fatica ad arrivare, eppure, cioè, ora parlando pensavo, nel settore finanziario, fintech, abbiamo avuto tanti bei traguardi e tante belle visioni in Italia. Tantissime grandi banche, proprio grandi banche, le più importanti italiane, hanno iniziato da anni a aprire le loro banche full online, magari con un target più giovanile, facendo leva su magari benefit reward per giovani, oppure c'è anche il fatto che Satispay sia diventato
un unicorno.
Cioè, nel senso, è una bella cosa, è una bella rappresentanza per il settore e per l'Italia. Quindi sì, sì. Come vedi questi...
Allora, guardi, secondo me in Italia non ti dico che siamo indietro, assolutamente, possiamo essere indietro all'Inghilterra, vabbè, l'America non la metto, però sinceramente c'è un bel movimento, ci sono molte fintech un po' in tutti i settori, ci sono stati i primi unicorni, eccetera. Ecco, l'unica cosa che all'estero fanno molto prima e diventano molto più unicorni. Secondo me a un certo punto all'estero forse riescono a raccogliere molto più velocemente i capitali per diventare unicorno e quindi avere un'accelerazione importante, cioè raccogliere, capito, i 300, 400, 500 milioni,
certo,
che poi dopo diventi unicorno. In Italia è molto molto più difficile rispetto a Inghilterra, America, Cina o quant'altro.
C'è magari anche più, non lo so, apertura e interesse da parte degli investitori in sé?
Semplice motivo, secondo me diventi unicorno se il tuo business chiaramente è replicabile anche all'estero e non può essere solo italiano, quindi sai, e tutti i nomi che noi conosciamo, se ci pensi, effettivamente lavorano in tutto il mondo. È un po' quella, ecco, un po' la differenza. Quindi sai, anche la startup americana, inglese, eccetera, che però ha già successo in America e in Europa, o in Europa e in America, è chiaro che è più facilmente raccogli 300, 400, 500 milioni, perché certo, vuol dire che il tuo modello è replicabile in tutto il mondo, è un po' quello. Questo è quello che penso io, però
Certo, è assolutamente condivisibile, di fatto. Addirittura, infatti, quando noi siamo stati all'evento, al kick-off di AT Digital a Tallinn, e abbiamo scoperto un mondo, cioè l'Estonia, piena zeppa di unicorni.
Tecnologicamente avanti, ma scherzi, è piena di start-up.
Avanzatissima, ed effettivamente tutte queste start-up poi, iniziando a farcele vedere, e c'è Vinted, e c'è Bolt, cioè...
Ma anche
hanno
la
iniziato a
Svezia,
espandersi
ma
in maniera
anche la Svezia,
folle.
ragazzi, anche la Svezia.
In
Tant'è
ambito
vero,
fintech la Svezia è tantissimo.
Spotify è venuto da lì, ma non è stato l'unico unicorno, cioè se pensiamo...
Sì, diciamo il nord Europa, molto cioè... sviluppato in ambito tecnologico.
Perché hanno molte startup di programmatori, sono molto forti nel mondo della programmazione loro.
Sono riusciti a cogliere immediatamente tante opportunità.
Sì. E quindi secondo me una mano gliela dà il fatto che hanno molti programmatori che non vanno all'estero, ma rimangono lì e lanciano queste startup.
E infatti a noi subito, agli Open Day, c'è sempre questa forbice tra domanda e offerta di ingegneri informatici che... Cioè, nel senso, noi è vero che ci preoccupiamo, ma è imbarazzante,
no.
Cioè, non c'è offerta, cioè,
prendono di
poca,
tutto,
troppa... è vero, cioè,
prendono anche altri
tutto.
Ingegneri, li rendono informatici
sì.
loro, li formano loro.
È veramente incredibile.
Sì, in questo caso è l'ingegnere che fa il prezzo della busta paga, non è il contrario.
A volte infatti ci dicono...
Non è una fortuna.
Vabbè, esatto, cioè nel senso... però allo stesso tempo poi ci fossero più figure, si riuscirebbe diciamo anche a capillarizzarle in più settori, in più... Cioè,
sì, certo.
E soprattutto magari a tenerle, a trattenerle.
Esatto.
Di più.
Esatto. Sì.
E abbiamo visto che su LinkedIn in questo momento hai il tag hiring. E ci interessava come hai costruito il team, magari se ci vuoi parlare del tuo team in generale, come siete strutturati, formati a livello aziendale e, ad esempio, che cosa cercate in una interview, in un processo di...
Io aggiungo all'inizio, quando ho avuto l'idea, ho detto ok, voglio fare questa startup, e ho iniziato a pensare a... Chi assume sicuramente per il reparto tecnico? Come avete deciso chi era la persona adatta come prima? Perché magari adesso avete un team espanso, quindi avete un HR che sicuramente
si occupa
di prendere nuovo personale, però all'inizio come hai fatto a capire, ok, lui il capo del reparto IT, perché?
Ok, allora guarda, ti dico, noi siamo nati non in un garage ma in una stanza e
bello,
ho anche le foto, c'ho anche le foto che c'era in quattro uomini su un tavolo, non vi dico, in una stanza d'estate, che quindi per le telefonate dovevi uscire nella terrazza e ammazzare le zanzare perché sennò davi noia agli altri, lasciamo perdere, quindi ve la posso raccontare. Chiaramente allora quello lì dipende un pochino dalla tua startup o comunque dalla tua impresa. Nel nostro caso servivano delle figure che erano un misto tra il commerciale, quindi la capacità di parlare con l'imprenditore e anche con le fintech, e un tecnico, quindi la capacità di leggere comunque i bilanci e capire effettivamente se quell'impresa poteva richiedere qualcosa. Quindi le prime due figure, insieme a me e a Tiziano, sono stati due ragazzi usciti da poco dall'università che avevano un po' queste caratteristiche. Uno poi è rimasto con noi anche per 2 anni, mentre l'altro c'è rimasto meno e poi dopo ha fatto un altro percorso. Non ti nascondo che è difficile, anche ora, assolutamente, in tutti i ruoli. Non ti nascondo che c'è un bel turnover, quello perché comunque sia... Da noi c'è da lavorare, si fatica, quindi chi non ha voglia di lavorare si licenzia da solo, sinceramente, o quando invece non i parametri del tuo lavoro non sono invece per noi soddisfacenti, siamo noi comunque a trovare la soluzione, dando comunque una mano a trovare altri lavori a chi se lo merita, mancherebbe altro. Come siamo invece strutturati ora? Vabbè, a parte delle persone di staff, come hai detto te, le HR e chi fa finanza, e controllo e anche l'ufficio compliance legale, ma questo perché è una problematica nostra che siamo vigilati. Dopo abbiamo un gruppo di lavoro che è un sales, che fa quindi le prime chiamate, le prime ripuliture di quello che arriva dal web. Poi abbiamo un back office che nel nostro caso può essere anche un ufficio credito di una banca, dato che appunto Matteo lavora e mamma lavora in banca, quindi sono persone che sono più specializzate nel guardare i bilanci, centrare rischi, documentazione che carica l'azienda, per poi dopo passarla invece all'account manager, che noi lo chiamiamo Humantech, e dopo ti spiegherò perché, che invece è la persona che parla con l'imprenditore, con le fintech, che porta poi a compimento proprio tutta la pratica. Quindi ecco, siamo suddivisi in questo modo. Perché vi ho detto Humantech? Per questo motivo, sì, è vero, il fintech è vero, il digitale figo, bello, ganzo, però dopo noi parliamo con gli imprenditori, con le imprese, cioè noi ci rivolgiamo agli imprenditori. Quindi bisogna parlarci, se no non se ne chiude nemmeno una. Quindi la prima parte va bene la piattaforma di intelligenza artificiale che con un clic ti dà le risposte, però dopo se non c'è un esperto, che appunto sono i miei collaboratori, che noi abbiamo chiamato un fintech advisor, che ci parla e gli spiega cos'è il fintech, gli spiega le varie delibere, lo accompagna fino all'erogazione, non si arriverebbe in fondo da nessuna parte. Quindi, secondo me, il valore aggiunto di Change Capital è questo connubio, tecnologia e parte umana. Tant'è vero, secondo me, la nostra piattaforma non è altro che una piattaforma a supporto di queste persone, cioè per amplificare le loro capacità, per semplificargli il lavoro, però dietro c'è una persona. Ok.
Okay, quindi anche gli algoritmi in sé arrivano fino a un certo punto, perché chiaramente
Per
poi dopo
forza.
c'è la fase in cui effettivamente immagino l'azienda deve riscuotere quel possibile investimento, finanziamento, eccetera, eccetera.
Ma poi voi immaginate questo, che è vero che con la tecnologia do una risposta, ma tra i vari input che va a prendere e a percepire l'intelligenza artificiale ci sono anche i bilanci, chiaramente, no? Ok, per quello che riguarda il nostro tipo di lavoro. Ma voi immaginate che ora io scarico ancora i bilanci del 2021, perché le aziende in questo momento stanno depositando il 2022.
2022, certo.
Sì, ma sono passati 18 mesi, Francesco.
18, sì.
Cioè, è un altro mondo,
Può
quindi
essere un'altra azienda.
Sì.
potrebbe essere un'altra, né bene né male, potrebbe essere cresciuta come invece aver diminuito il fatturato. Quindi è vero la tecnologia, però se dopo non parlo con l'imprenditore che mi dice cosa è successo nel 2022, che mi dice cosa sta succedendo nel 2023, perché il 2023 è già un altro mondo, ragazzi, sono fallite
Ed
le
è quasi
banche.
un altro mezzo anno adesso, fra un
Sì,
po', cioè nel
esatto.
senso.
Sono saliti i tassi, è salita l'inflazione, sono fallite le banche. Quindi in questi 3 mesi, gennaio, febbraio e marzo, è già cambiato rispetto al 2022. Cioè, quindi ci devo parlare con l'imprenditore, devo capire effettivamente cosa sta succedendo.
Quindi diciamo che la parte algoritmica informatica è un'analisi preliminare o comunque di supporto
Esatto,
e di
esatto.
supporto. E in qualche modo forse si potrebbe velocizzare, cioè chiaramente, ok, per fare un algoritmo di questo tipo devi avere dati, ma
Sì.
non puoi fare una previsione nel 2023 se comunque un anno e mezzo ti manca. Quindi dal punto di vista proprio di come è gestita, ad
La
esempio in
mancanza
questo
dei
caso, i
dati.
bilanci,
La mancanza dei dati in
cioè
generale.
i bilanci potrebbero essere, non lo so, è proprio un'ipotesi così, non ne ho idea, ma... ci sarebbe un modo, ci potrebbe essere un modo per velocizzare sempre tante parti che poi dopo vanno un po' a rallentare tanti meccanismi.
Allora, senti, su questo noi ci stiamo un po' ragionando, perché al nostro interno abbiamo appunto un tavolo con 8 programmatori, tra cui Data Science, che ha sviluppato anche l'algoritmo. E ora addirittura stiamo sviluppando un algoritmo forecaster, cioè, come hai detto te, parto
Predittivo,
dal
predittivo.
passato e l'intelligenza artificiale comincia a ragionare di cosa può essere successo. È possibile? Ti dico di sì. Però è chiaro, dopo cosa dovrò fare? Dovrò verificarlo insieme all'imprenditore se effettivamente ci ho preso o ci sono andato vicino oppure no. Perché, come si diceva prima, posso avere né bene o né male, chiaramente degli eventi che è ingestibile, cioè, e che non conosco fino a che non ci ho parlato. Però, nel nostro sviluppo, che dovrebbe essere anche uno sviluppo del mese di aprile, si dovrebbe lanciare anche questa possibilità di l'intelligenza artificiale insieme all'algoritmo, cioè fare una previsione di quello che può essere successo, che può anche succedere.
Soprattutto in un ambiente, immagino, un po' complicato come quello finanziario, in cui
Esatto.
non c'è niente di... Cioè, ok, sì, va bene, possiamo guardare sazonalità, ciclicità, trend, macro trend, ok, però poi ti succede il Covid, ti succede l'evento,
la Fed che
cambia i tassi, cioè poi ci sono veramente fattori che arrivano da ovunque, da ogni angolo.
Ti immagino anche, ho preso una commessa, ho preso un lavoro nuovo, una commessa con l'estero che mi ha fatto fare 10 milioni di fatturato. E io che ne so, cioè...
Certo, diventa...
Molto più semplice di la Fed che aumenta i tassi.
Sì.
È molto più facile, perché in effetti già all'intelligenza artificiale gli fai capire che stanno incrementando i tassi e quindi lui si immagina che sta pagando più di finanziamento perché i tassi si sono aumentati, quindi dovrà aumentare anche lui il listino prezzi. Quello lì già lo potrebbe prevedere.
Vede un po' il trend magari degli ultimi, l'ultimo anno quello, e mezzo, due,
quello è possibile, fare, no? Dici. Faglielo calcolare. Il difficile è l'imprevedibile, cioè la nuova commessa o
la banca che fallisce,
insomma, tante cose.
Ok.
Domanda sia magari per te come persona che come azienda in sé. Quali sono secondo te le... Non so come dire, aspetta. La visione per il mondo fintech futuro,
okay.
Quali possono essere gli sviluppi,
i trend
e di conseguenza gli obiettivi tuoi personali o come azienda per magari seguire questi trend o anticiparli magari.
Allora, guarda, quello che mi immagino io è questo, un po' comunque come quando tutti i mercati crescono velocemente, poi ci deve essere un assestamento. Quindi io mi immagino che anche nel nostro settore ci siano un assestamento del mercato. Secondo me ormai non si torna più indietro, il fintech c'è, esiste nel mercato italiano, è piccolo ma sta crescendo, sta raddoppiando di anno in anno e quindi continuerà a crescere. Questo è quello che penso io, però mi immagino che più che una frammentazione di player ci saranno aggregazioni di player, cioè ci saranno delle fintech sempre più grandi e più importanti, questo è quello che penso io. Quello che mi immagino di Change Capital è crescere chiaramente insieme a questo mercato. Anche noi stiamo cercando come crescere più velocemente e quindi come aggredire il mercato. E poi quello che mi auspico è di diventare unicorn anche io, chiaramente.
Crescita organica? O...
Allora, le crescita saranno in due modi, interna e esterna. Interna chiaramente con... inserimento di nuovi collaboratori, nuovi mercati, perché ad esempio nel mese di aprile lanceremo la nostra divisione retail, quindi andremo a fare il solito lavoro però per le persone, quindi cessione del quinto, prestito personale, prestito e i mutui, e quindi per noi sarà un nuovo mercato. Il futuro potrebbe essere anche l'insurtech, quindi il mondo assicurativo collegato sia alle PMI che alle persone fisiche, e quindi crescere anche con nuovi business. E poi crescite esterne con delle acquisizioni. La prima l'abbiamo, che io chiamo aggregazioni più che acquisizioni, mi piace di più. La prima l'abbiamo fatta nel 2022 a dicembre, facendo un'aggregazione di una società che fa finanza agevolata di Brescia. Questo perché chiaramente i bandi agevolati si combinano molto bene con anche la finanza tradizionale, perché chiaramente trovi un imprenditore che è interessato a un bando però ha bisogno del finanziamento, o viceversa l'imprenditore che ti chiede il finanziamento che è collegato a un macchinario, e da lì ci fai tutti i bandi agevolati.
E così, proprio domanda bruciapelo, visti i servizi, visti i trend anche che potreste esplorare, le banche tradizionali,
sì,
le vedete come un avversario, un competitor o come collaboratori?
Allora, guarda, ti rispondo avendo due banche nel capitale sociale.
Ok.
e quindi questo ho già risposto. Allora, no, sicuramente la chiave vincente sarà la collaborazione tra i due mondi, tra il digitale e il tradizionale, tant'è vero appunto abbiamo tra i soci due banche e stiamo cominciando a fare questo tipo di sviluppo insieme, e non siamo gli unici, si leggono quasi giornalmente queste nuove collaborazioni tra fintech e banche tradizionali, a 360 gradi e anche in tutti i vari aspetti. Quindi secondo me sarà la chiave vincente proprio la collaborazione tra i due mondi.
Anche perché magari alle banche gli porti anche nuove persone qualificate che ci guadagnano. Cioè che
poi più, ma sì, poi i due mondi possono tranquillamente convivere nelle varie sfaccettature, assolutamente, assolutamente.
Terminiamo con le nostre due domandine speciali, sì. Targate de garage, vuoi fare tu la prima?
Faccio io la prima?
O faccio io la prima?
Allora, due domande nostre, solite, che facciamo a tutti, a tutte le persone che vengono.
Faccio io, e... faccio la prima, tu fai la seconda, che mi ho fatto il contrario.
No, l'altra volta mi ha fatto la prima.
Ah, hai ragione, ok, vai.
So, faccio la prima è un tool, una qualunque applicazione, che sia lavorativa o di produttività, della quale non puoi fare a meno.
In questo momento WhatsApp.
WhatsApp. Aspetta, sì, un attimo, scusami, che abbiamo un citofono. Bello della diretta. Tieni l'aperto. Ok.
Senti, te mi hai chiesto un'app
qualsiasi cosa. Sono arrivate risposte di qualunque tipo. Quindi
WhatsApp.
Sì, WhatsApp. Ma senti. Sì, sia sinceramente è molto utilizzato al nostro interno per dialogare anche tra di noi, quindi il famoso gruppo di lavoro o per richieste informazioni. E poi ti dico la verità, è stata inserita anche all'interno del nostro sito e ti dico la verità, comincia ad avere anche un discreto successo, quindi anche l'imprenditore.
Cioè il contatto diretto, l'imprenditore invece che la me, cioè nel senso per avere un feedback immediato?
Immediato.
Interessante.
Sì. Quindi ne occupate personalmente o avete qualcuno che...
No. Abbiamo 5 persone sul marketing, tra cui uno che lavora solo sul landing page e tutte le metriche.
Okay.
Quindi, interessantissimo.
Anche al mio, interno la prima cosa che ti direi è l'app che utilizzo di più al giorno.
Incredibile. Bello.
Ma per il lavoro, eh?
Cioè. Certo.
Perché uno dice cazzi tutto il giorno su WhatsApp, no?
Sta lì,
lavoro, per
il
lavoro.
Gruppo del calcetto, guarda. Cioè,
esatto, per il lavoro. Bello, quindi ti direi quella, guarda.
E poi chiudiamo la nostra domanda di rito, che è, allora...
sì, questa domanda è già mezza risposta.
Sì, esatto, un po' prima di, però vabbè. Effettivamente qua, questa storia è nata un po' da un garage. Da una stanzina, ok, però se tu avessi a disposizione un garage adesso, uno spazio che tu puoi allestire, ci puoi fare davvero cosa vuoi, qualsiasi cosa, quindi anche uscire dal tuo ambito, qualsiasi cosa, proprio domanda super a bruciapelo e super di pancia, cosa ci faresti?
Allora, guarda, in questo momento, che però non è una risposta tanto per farsi belli, è anche proprio la nostra filosofia,
certo.
Ambienti aperti, anche la nostra sede, non esistono uffici, non ci sono barriere, sono tavoli di lavoro. Ti dico che fa la differenza. A 360 gradi, senza pensare al mio lavoro, ma sono sicuro che mettere a sedere 10 fenomeni o 10 persone che hanno voglia comunque di lavorare e di avere successo, sono sicuro qualcosa succede. Ma è stimolante, io ti dico, è stimolante, perché come dicevo all'inizio, non sono un ragazzo, io sono del 74, quando ho lanciato comunque Change Capital, è 4 anni fa, quindi avevo la mia età, la mia famiglia, un mutuo alle spalle. L'età media è 28-30 anni qui da noi. Cioè, a me mi è preso una gran voglia di lavorare, non ci sono uffici, non mi devo alzare, uscire da una stanza per andare in un'altra stanza per chiedere una cosa. Mi giro e chiedo al collega, ho bisogno di questo, è capitato questo, bisogna risolvere questo problema. Però c'è una grande energia e sono sicuro, in qualsiasi ambito avessi degli spazi, li riempio di tavoli e li riempio di gente che ha voglia di fare, di aver successo nella vita. Sono sicuro qualcosa esce da
un co-working.
Assolutamente d'accordo, sì. Mi piace molto questa filosofia.
Allora guardate, lì tanto dopo sei stimolato da talmente tante idee che qualcosa di successo sì. Esce fuori da quella stanza.
Devi sperare di essere capitato nel gruppo giusto.
L'idea in sé del podcast tra di noi era sì. Nata... Eravamo un pomeriggio sicuro. A studiare insieme.
È così, ragazzi.
Non stavamo studiando.
Ma è così.
E mi rendo conto che stare in degli spazi insieme ad altre persone...
Ecco, sì. Una cosa però la devo dire, che ha un po' la differenza forse tra l'italiano e l'estero. Gente a sedere che vuole aver successo. Cioè, il ragazzino americano fa l'app... che deve diventare unicorno, che deve valere un miliardo.
Certo.
Parte con quello.
A livello okay. Proprio di mentalità.
È la mentalità, ragazzi. Certo. Bisogna aver voglia di aver successo. È quello che fa la differenza.
E bisogna anche essere consapevoli che fallire certo. È molto facile, ma lo devi accettare.
Ma non ti dico i progetti che abbiamo buttato
perché,
nel cesso.
Perché molti ragazzi magari dicono hanno la voglia, ma dopo la prima volta che falliscono dicono beh, non sono abbastanza in grado, ma quella è una questione di anche esterna delle persone, se piace quello che fai.
Allora guarda, se te la metti così non parti nemmeno.
Non
lo
parti,
dico perché no, perché sicuramente sbagli, cioè, ma sicuro, ma te lo do per certo, puoi pensare...
Sai quante cose avremmo sbagliato anche in questa puntata, cioè nel senso, cioè, ma se non fai...
Sicuramente sbagli, quindi se non lo accetti o pensi di fermarti subito, non partire, vai. Fai prima, così non ci perdi nemmeno tempo e soldi.
Bella, bella chiusa, mi piace. Mi piace il... Io... Niente.
Ti ringraziamo
per la disponibilità.
Una chiacchierata molto interessante.
Super interessante. E buona fortuna. Speriamo di...
risentirsi quando siete unicorni.
Da unicorni.
Sì, sì, va bene. Da unicorni. Si fa con voi.
Va perfetto. E niente, quindi... Si chiude qua questa nuova intervista e... Grazie. Sipario, mi piace il sipario. Grazie. Sipario. Sipario.